Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo cantato la legge del Signore, è perfetta, perché è ispirata, contiene il soffio di vita di Dio e comunica questo soffio di vita.
Dal libro di Giobbe, capitolo 34, i primi 15 versetti. Eliù prese a dire: ascoltate, saggi, le mie parole, e voi, dotti, porgetemi l'orecchio. Perché come l'orecchio distingue le parole e il palato assapora i cibi, così noi esploriamo ciò che è giusto, indaghiamo tra noi ciò che è bene. Giobbe ha detto: io sono giusto, ma Dio mi nega il mio diritto. Contro il mio diritto passo per menzognero, inguaribile è la mia piaga, benché senza colpa. Quale uomo è come Giobbe, che beve come l'acqua l'insulto, che cammina in compagnia dei malfattori, andando con uomini iniqui? Infatti egli ha detto: non giova all'uomo essere gradito a Dio. Perciò ascoltatemi voi che siete uomini di senno, lontano da Dio l'iniquità e dall'Onnipotente l'ingiustizia. Egli infatti ricompensa l'uomo secondo le sue opere, retribuisce ciascuno secondo la sua condotta. In verità Dio non agisce da ingiusto, e l'Onnipotente non sovverte il diritto. Chi mai gli ha affidato la terra? Chi gli ha assegnato l'universo? Se egli pensasse solo a se stesso e a sé ritraesse il suo spirito e il suo soffio, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo ritornerebbe in polvere. Parola di Dio.
Procede il discorso di Eliù e bisogna cercare di fare attenzione non solo alle ragioni in se stesse, le ragioni con cui contesta le espressioni di Giobbe, ma anche alla differenza della sua posizione rispetto agli amici. Vi lascio subito la parola.
In questo suo secondo discorso, Elio continua sullo stile della disputa fra i saggi, e da una parte rimproverando naturalmente Giobbe, che è, diciamo, il primo argomento in causa, e dall'altro difendendo l'operata di Dio, che naturalmente, diciamo che Giobbe, di fronte al quale Giobbe, di fronte, diciamo, a molti dubbi. E lui, diciamo, e lì pronuncia subito le tesi che intende dimostrare, cioè Giobbe è lontano dalla sapienza e lo dimostra con la sua contestazione continua nei confronti di Dio. Questo punto dice Elio. Inoltre prende le difese dell'operato insondabile di Dio. Questo naturalmente è sempre Elio che parla. Egli, cioè Dio che ha creato il mondo, si dimostra sempre presente quando si tratta di intervenire nella storia. La difesa di Dio prende in serio considerazione il suo apporto riguardo la sua giustizia nei confronti degli uomini, che è sempre presente. Una considerazione riguarda naturalmente anche i potenti di questa terra, che Dio tratta con imparzialità, usando loro in uguale maniera sia per il ricco che per il povero. Pertanto, Giobbe si dimostra ingiusto accusando Dio di trattarlo ingiustamente e, diciamo, valutando la dottrina degli amici.
Leggo alcuni versetti dalla versione del Luzzi, dal 7 al 9. Dov'è l'uomo che al pari di Giobbe tra canni gli empi scherni come l'acqua, cammini in compagnia dei malfattori e vada assieme con gli scellerati? Poiché ha detto: non giova nulla all'uomo l'avere il suo diletto in Dio. Sono accuse e interpretazioni palesemente infondate. Interpretazioni di quello che Giobbe ha detto palesemente infondate. Forse bisognerebbe fare una glossa e bisognerebbe aggiungere: dov'è l'uomo che al pari di Giobbe noi costringiamo a tracannare le nostre accuse e i nostri giudizi arroganti e infondati come l'acqua da giorni? E qui viene fuori il discorso che è stato accennato e che molti commentatori, insomma, svalutano, che è quello della pazienza di Giobbe. E da dove viene fuori la pazienza di Giobbe? Giobbe è stato privato di tutto. Dio gli ha permesso al Satan di togliergli tutto quello che aveva. E la prova l'ha superata. Non ha maledetto Dio in faccia, ha continuato ad amarlo gratuitamente. E la prova viene fuori dagli amici. Viene fuori dagli amici che lo accusano, che sono andati lì gratuitamente e che hanno, e quindi vengono fuori gli argomenti della ragione, della filosofia, della teologia. Sono quelli il tormento di Giobbe e la pazienza che dimostra nel sopportare tutto ciò. E credo che questo sia un pochino la genialità del, anche letteraria, del testo di Giobbe, che dopo millenni costringe i lettori a prendere posizione o a favore di Giobbe o a favore degli amici o a favore di Dio. Ecco, è veramente molto coinvolgente questo.
Mi pare che l'atteggiamento di Eliur nei confronti dei tre amici di Giobbe sia cambiato, perché dice: ascoltate saggi, e poi al versetto 10 dice: voi che siete uomini di senno. Mi sembrava che nel capitolo 32 fosse più ostile a loro, a quello che avevano detto, e quando aveva detto che la sapienza non dipende dai capelli bianchi. E per quel che riguarda il suo discorso su Giobbe, alcune frasi sono veramente state dette da Giobbe, per esempio: io sono giusto, ma Dio mi nega il mio diritto, che al capitolo 27, il versetto 2, Giobbe aveva detto: mi nega il mio diritto. Però poi è un'interpretazione, perché per esempio quando dice: qual è l'uomo, è d'accordo con Elifaz, quando dice: l'uomo Giobbe che beve come l'acqua l'insulto, è la stessa frase che aveva usato Elifaz nel capitolo 21, al versetto 7, aveva detto che beve l'iniquità come l'acqua, e poi gli attribuisce di camminare in compagnia dei malfattori, andando con gli uomini iniqui. In realtà Giobbe aveva detto soltanto: perché i malvagi continuano a vivere e invecchiando diventano più forti e più ricchi? Questo l'aveva detto al capitolo 21. Non si sentiva dalla parte dei malfattori. E questo mi ha richiamato un po' il Salmo 1, quando dice: beato l'uomo che non entra a consiglio con gli empi, non siede e non indugia e non siede. E comunque sembra che Eliù voglia dimostrare che Dio, l'Onnipotente, non ha ingiustizia, in Lui l'ingiustizia non c'è. E poi l'altro che retribuisce ciascuno secondo la propria condotta. E poi c'è di nuovo il richiamo al Salmo 104, quando dice: togli loro il respiro, muoiono. Dice: se ritraessi il suo spirito, il suo soffio, ogni carne morirebbe.
Mi ero chiesta se quando Eliù riporta le parole di Giobbe al versetto 5, Giobbe ha detto: io sono giusto, ma Dio mi ha tolto il mio diritto, e poi anche il 7 non possa essere ancora un riferire le parole di Giobbe, cioè Giobbe che dice di se stesso: chi è come Giobbe che beve come acqua l'insulto e fa la strada in compagnia dei malfattori, cioè è considerato come uno dei malfattori, però non lo so, era proprio un'ipotesi che non ho poi trovato nelle pagine di commento che seguo. In ogni caso, quello che un pensiero di ordine generale che si riallaccia sempre all'interrogativo che è stato posto più volte, e dove nasca questo libro, cioè è chiaramente l'autore dice che nessuno, né Giobbe né i suoi amici, sono figli di Israele. Evidentemente questo deve avere un significato, perché tra tutti i libri della scrittura qui ci sono capitoli e capitoli messi sulla bocca di chi non è presentato come israelita, anzi volutamente presentato come figli dell'Oriente. Quello che mi colpisce in questo senso è questa grande insistenza nell'apologia di Dio definito come Dio giusto, cioè c'è l'idea comunque dell'idea che è molto vicina, cioè che è propria della rivelazione biblica, della giustizia di Dio. Quindi Dio non è né un Dio capriccioso, né anche un Dio arbitrario che può decidere che cosa è bene, che cosa è male a proprio capriccio, ma qui questa grande insistenza e diciamo preoccupazione anche di Eliù di difendere Dio, perché questa è un'apologia di Dio, è difendere la sua giustizia. Cioè comunque il nome di Dio è legato alla giustizia. Il nome di Dio è legato alla giustizia. È un Dio proprio etico. E crolla tutto se uno mette in dubbio questa giustizia di Dio. I capitoli qui sono tutti questa agguerrita difesa del concetto di giustizia di Dio.
Anch'io ho sottolineato versetti 10, 12 e poi domani vedremo 17, che veramente proprio sì, un'apologia di Dio mi sembrava così, e sì, sono d'accordo un po' quello che è stato già detto, che Dio governa il mondo da sovrano assoluto, ecco, e come tale non mi sembra che voglia dire questo, che non può avere e non ha nessun interesse a pervertire il diritto. Questo sembra molto chiaro, cioè questa sua onnipotenza non può essere incoerente con la giustizia. Ecco, queste due cose. E quindi l'idea che Dio potrebbe aver commesso una ingiustizia a questi personaggi e soprattutto appunto è lui che lo ripete tre volte qui, appare assolutamente inconcepibile, cioè questo Dio che è assolutamente che governa e che ha in mano addirittura il suo soffio che lo emane, cioè che fa sì che l'uomo, oltre che la creazione, che l'uomo viva, che se toglie questo soffio, ecco, torna alla cenere. E questa cosa è inconcepibile, cioè loro non riescono a mettere insieme le due cose, non lo so. E quindi questo è veramente un inno a Dio nella sua, proprio perché è sovrano assoluto, non può conciliare, non ha nessun diritto a pervertire, non ha nessun interesse a pervertire il diritto, non so. Quindi qui stiamo un po', è chiaro che chiaro, insomma, anche questo togli loro il respiro e muoiono, ecco, anche questa potenza di Dio che ha in mano la vita dell'uomo. E il versetto 11 c'è appunto, si accenna che secondo le sue opere ripaga ogni uomo. Questo non è falso, ma comunque non comprende la situazione di Giobbe. È chiaro questo. Giobbe ha un'altra esperienza, anzi la dottrina della retribuzione, come affermata e ispirata, viene poi smentita, ecco, già Isaia 40, no? Che parla proprio di questa retribuzione, Dio dà a ogni uomo la sua parte di bene e la sua parte di ricompensa. Comunque mi sembrava così proprio e lì in un certo senso ci prepara poi alla rivelazione che Dio stesso fa di se stesso.
Io volevo chiedere sul versetto 14, perché io in mano il Diodati che traduce un po' diversamente, e cioè così: se egli, cioè Dio, ponesse mente all'uomo, egli ritrarrebbe a sé il suo alito e il suo soffio, e poi ogni carne insieme trapasserebbe, l'uomo ritornerebbe nella polvere. È l'inizio, cioè ponesse mente a sé, come dice, come anche altre traduzioni fanno, o all'uomo. No, perché sì, a me questo è lì un pochino mi sta stretto, ammetto.
Sì, a Dio.
A sé
io
stesso.
Io capisco così.
Qui dice all'uomo, appunto.
Cioè basta che Dio ci pensi solo, anche solo un istante, un pensiero, e l'uomo è morto. Perché tutto dipende da lui, un soffio. Quindi basta, io capisco che voglia dire così. Anche il commento mi pare che dica.
Se egli richiamasse il suo spirito a sé.
Sì.
Quindi.
Sì. Beh, il suo spirito, sì. Ah, beh, di chi è lo spirito? Ma lo spirito è concepito come un soffio vitale che viene da Dio, secondo il racconto della Genesi. Dio soffiò e l'uomo divenne vivente. Quindi non dobbiamo definire, sì, non è lo Spirito Santo, non c'è questo concetto, ma è comunque... La vita dipende da Dio, quindi è Dio che gli ha soffiato la vita, e basta che Dio si distragga un istante, diciamo, perché tutto muore. Ho l'impressione che sia questo l'argomento, però, cioè, e non è facile, sì. Imi assime l'abribo, se Dio pone mente, qui dice cuore, se Dio pone mente a lui, all'uomo.
All'uomo, quindi?
All'uomo.
Ah, ecco. No, perché a questo punto...
Se Dio ci pensa un istante, per no. Dire, li sottrae, l'uomo...
No, anche perché è la stessa espressione che c'è nel primo capitolo, quando appunto siamo sempre lì, Dio dice a Satana, hai posto mente a Giobbe?
Sì.
No, e questo appunto a me, così, questo modo di porre questi argomenti,
in cui c'è una parte di vero, no? Appunto anche oltretutto molta scrittura, come dicevano gli amici, però c'è sempre qualcosa di sottilmente, non so, di accusa, ecco, è proprio il, accusa, quindi prende dalla scrittura insomma, qualcosa ma sempre contro. E questo, appunto, anche questa espressione che...
Cioè, contro Giobbe.
Contro Giobbe.
Sì, sì. Vabbè, è chiaro questo.
Però, insomma, è un po' così, perché... Cioè, Dio non fa così. Non so come dire. Cioè, nel primo capitolo si è visto bene che, anzi, è tutto... È proprio la grande fiducia, il porre il suo cuore su Giobbe, sull'uomo, perché... è sicuro, no? Perché appunto nessuno è come il mio servo Giobbe, e quindi niente, io ho sempre questa impressione di un doppio gioco in qualche modo, in cui si cita ma insieme accusa, e anche in modo non vero.
Io ho già detto, mi pare ieri o ieri l'altro, forse nell'introduzione, che la figura di Eliu è trattata nella tradizione esegetica in modo opposto, e quindi se uno si mette a difendere Giobbe deve per forza vedere, e forse ci sono forse è una possibile vedere una grande arroganza in Eliu, e come accennava prima Stefano, è una, mi pare di aver capito così, è un'infondatezza delle cose che dice Eliu, che non sarebbero vere. Ma alla parte opposta c'è invece chi lo ritiene un grande saggio, che finalmente dice qualcosa di diverso. Forse la via è mediana. Io non voglio risolvere, hanno discusso e si continuerà a discutere. Io, seguendo questo commento, mi sembra che Eliu sia diverso dagli amici. È chiaro che Eliu contesta a Giobbe le cose che Giobbe ha detto e le riassume, ecco, così si presenta il testo almeno. Poi bisogna controllare se è esatta, ma fa un riassunto della posizione di Giobbe e la contesta, perché non si può accettare che Dio sia ingiusto nel governo del mondo. C'è una differenza però, e questo viene notato diverse volte, adesso non voglio dilungarmi, ma semplicemente esprimere questa linea. Anche nel linguaggio stesso, per esempio al versetto 8, 7, 8, 9, versetto 8, Eliu adotta un linguaggio prudente, non dice che Giobbe è un empio. Al contrario, ci sono dei punti in cui si vede che Eliu ritiene Giobbe un giusto. Questa è la differenza. E si meraviglia però, come dice qui, che uno giusto, un giusto come Giobbe, parli come fanno gli empi. Anche se lui non deduce da questo che Giobbe è un empio. Questo è quello che sostiene il commento qui. Secondo me ha molte ragioni. Ecco, perché è una questione delicata e raffinata, e molto dipende dalla traduzione, e il testo è difficile, è forse una delle parti di questi discorsi più difficili, e quindi bisogna ammettere che ci possono essere letture diverse. Questo è un tipo di lettura che vede in Eliu una posizione diversa dagli amici, cioè una critica a Giobbe, perché effettivamente Giobbe dice cose che non si possono dire. Io faccio notare che anche quando comparirà Dio, va bene che Giobbe sarà lodato, eccetera, ma Giobbe dice che ha parlato da stolto, ha parlato di cose che sono superiori alle sue possibilità. Quindi non è che Giobbe, a mio parere, vada difeso in tutto quello che dice, sul piano teologico, diciamo. Qui c'è la differenza fra Eliu e gli amici, qual è? Del ragionamento qui, che Eliu non deduce dal fatto che Giobbe è colpito che Giobbe è un empio, non deduce questo, come dovrebbe di per sé, evita volutamente e non parla di questo, ma si preoccupa semplicemente, fortemente di difendere la giustizia di Dio. Non si può attribuire a Dio l'ingiustizia. Questo è quello che lui vuol sostenere. E qual è l'argomento che torna anche nel testo di oggi? E c'era già prima, al capitolo 33, versetto 12, subito prima, è lo stesso argomento, cioè la distanza fra Dio e l'uomo, la grandezza di Dio. Anche qui, i versetti 12, 13, 14, sottolineano questo, questa differenza, per cui i criteri che valgono giustamente fra uomo e uomo non possono valere e essere attribuiti all'agire di Dio. Però evita, quindi evita di concludere, questo è il commento che sostiene questo, che Giobbe sia un empio perché soffre. È quello che gli amici invece sono quasi costretti, diciamo dalla logica, a sostenere che Giobbe è peccatore per difendere la giustizia di Dio. Eliu difende la giustizia di Dio, evitando però di dedurne che Giobbe deve essere un peccatore se è colpito. Ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, nel nome di Gesù, nostro Salvatore. Diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Invochiamo perciò la misericordia di Dio su tutti gli uomini, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Invochiamo anche la giustizia nel governo del mondo, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per la sua testimonianza, per la sua unità, per la fedeltà al buon deposito della fede che ha ricevuto, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E per tutti quelli che nella Chiesa hanno qualche responsabilità, hanno dei ministeri, lo facciano con spirito di servizio, con generosità, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti, perché possano essere confortati dalla parola di Dio e dalla carità dei fratelli all'interno della Chiesa, ma in tutta la comunità umana, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Quindi preghiamo per i poveri, per gli afflitti, per i sofferenti, quelli che subiscono ingiustizia, quelli che sono soli, malati nel corpo e nello spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre per tutta la nostra comunità, per le, chiedendo la luce del Signore su tutti i pensieri che dobbiamo fare per il nostro futuro, prossimi anni, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Oggi c'è Don Giuseppe Bellia, ricordiamo Giuseppe Bellia e poi anche la mamma di Barbara. Sì, e poi Don Orione. Don Orione mi sembra che sia beato già, no? O no? Sì. Preghiamo.
Come ha scritto Don Franco Mogavero, ricordando Don Giuseppe Bellia, preghiamo per tutto il loro gruppo della Sicilia e tutti quelli che in Sicilia, grazie a Don Giuseppe, hanno conosciuto l'Alexio, la spiritualità di Don Giuseppe, perché il Signore veramente lo ricompensi, ma anche per tutte queste persone che continuano questo legame anche con noi, così forte. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, poi ci sono tutte le altre intenzioni abituali. Presentiamo al Signore, particolarmente gli ammalati, i morenti, poi tutti quelli che si disperano, la perdita del lavoro, per il futuro. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere, donaci la luce del tuo spirito, per Cristo nostro Signore. Amen.